Beh, oggi è stato abbondantemente ricordato che è un giorno particolare, no? Un po' per la seconda domenica consecutiva viviamo un giorno un po' diverso dalle solite domeniche. La volta scorsa abbiamo trattato, era il giorno di Natale, abbiamo trattato l'incarnazione del Signore Gesù e oggi è il giorno del primo dell'anno, è sempre un giorno un po' dove gli animi sono un po' più accesi e entusiasti, no? E spesso la chiusura di un anno è sempre visto come un evento di gioia, non se ne poteva più del 2016, no? E tutti dicono speriamo nel 2017 che possa essere un anno di grande puntini, puntini, puntini. E tutti gli anni rinnoviamo sempre la solita storiella, siamo in parte delusi dell'anno passato e riponiamo grande enfasi su quello che deve venire. E io non so se voi avete fatto una valutazione quest'oggi o in questi giorni del una specie di bilancio del vostro 2016. Io non so se avete fatto se l'ho considerato un anno positivo o negativo. Spesso questa mattina in molte preghiere hanno ricordato che il Signore è stato fedele, ci ha dato un sacco di cose, ma il punto è quanto noi siamo stati fedeli nell'anno passato a Lui, perché Dio è fedele nonostante tante volte noi non siamo fedeli a Lui. E ripeto, io non so se voi siete soddisfatti del vostro 2016, ma il punto è che progetti avete per il 2017? Quali propositi ci sono, se ci sono, per questo nuovo anno? E qualche preghiera quest'oggi un po' ce l'ha ricordato di rinnovare dei cuori che pulsano per la gloria di Dio. E la domanda è, avete dei propositi da raggiungere? Ci sono degli scopi da raggiungere? Perché guardate bene che un po' il mondo lavora sempre in questo ambito qua. Ci si fa un proposito e qualora non si dovesse raggiungere, si cerca di capire perché non l'abbiamo raggiunto. Quale motivazione ci ha impedito da raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissati? Che cosa poter fare per raggiungere questo scopo? Lavorando nel mondo del commercio, il commercio, questo mondo così si pone questo obiettivo, ma anche uno sportivo si pone delle domande sul fatto se non ha raggiunto degli obiettivi, come poter eliminare determinati errori per raggiungere i propri risultati. E quindi anche nella vita spirituale funziona un po' allo stesso modo e la scrittura ci dà anche degli esempi in tal senso. E la lettura di oggi ci mostrerà una iniziativa, un proposito che non aveva raggiunto lo scopo per il quale era nato. Lo scopo per il quale Dio aveva dato a questi uomini e vedremo le motivazioni del perché non avevano raggiunto questo obiettivo e che cosa Dio chiedeva loro. Per cui vi invito ad aprire. Siamo nel libro di Ageo, oggi un po' di ginnastica spirituale, so che è un libro che non usiamo spesso nella predicazione, è un libro breve, piccolo, fa parte dei profeti minori. Usate gli indici, abbiamo tante Bibbie diverse, per cui è inutile dare una pagina. Abbiate pazienza, esiste questo libro, non me lo sono inventato, per cui... Ok, ci siamo tutti? Ecco il vantaggio di avere le edizioni digitali adesso, no? Evita l'imbarazzo della scelta di libri poco usati, insomma. Comunque, Ageo leggeremo il primo capitolo, che dice: il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta, per mezzo del profeta Ageo, a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti: questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi servirà questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario, mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, Giosuè, figlio di Josata, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Non ho capito.
Il nome Zorobabele.
Vabbè, dipende dalle versioni, comunque. Niente, allora, questo libro di questo profeta Zaccaria, intanto cerchiamo di inquadrare il contesto storico di Ageo, scusate, e, cerchiamo di inquadrare il contesto storico nel quale è inserito questo brano che ho scelto quest'oggi. In pratica cosa era successo? Noi sappiamo che il popolo di Israele era stato conquistato prima la parte di Israele dall'impero assiro e poi, per quello che riguarda la parte di Giuda, dal regno persiano, ed erano stati deportati. Ma dopo 70 anni di cattività, a seguito di un editto di Ciro, Ciro aveva dato modo a 50.000 ebrei, giudei di Gerusalemme, di poter ritornare a Gerusalemme e ricostruire il Tempio del Signore. Quindi dopo questi 70 anni il Signore, fedele al giudizio prima e alle promesse che avrebbe ricondotto il suo popolo nella sua terra, stava mettendo in pratica questa situazione. E Zorobabele era l'autorità, diciamo, civile ha guidato questo popolo al suo ritorno, Giosuè il sommo sacerdote, e quindi rientrano in Gerusalemme e incominciano a ricostruire le mura e il tempio. Però sappiamo che a seguito di questa iniziativa incominciarono ben presto delle problematiche. Troviamo questo resoconto nel libro di Esdra, dove dice che A un certo punto il popolo fu avvicinato dalla popolazione, che ormai era una popolazione trapiantata. Sappiamo che una volta, quando gli imperi conquistavano un territorio, portavano via, deportavano la popolazione locale e mettevano nuove popolazioni per stroncare, diciamo, i sentimenti di nazionalismo. E questi deportati affiancano questi nuovi abitanti di Gerusalemme, affiancano i deportati e propongono di dare una mano a ricostruire il tempio di Dio. Ma in Esdra troviamo che Zorobabele, Giosuè e gli altri capi famiglia di Israele risposero loro: non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio, noi la costruiremo da soli al Signore, Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato. Allora la gente si mise a scoraggiare il popolo di Giuda, a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia. E quindi c'è questa proposta che non viene accolta dai giudei e incominciano i problemi. Incominciano delle minacce, incomincia una corruzione e i lavori si fermano. I lavori, il popolo, scoraggiato da tutta questa, diciamo, opposizione, interrompe i propri lavori. Esdra dice al capitolo 5, versetto 1, dice che i profeti Ageo e Zaccaria, figlia di Iddo, profetizzarono nel nome di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a Gerusalemme, e con loro i profeti di Dio che li assistevano. Quindi, dopo 16 anni nel quale il popolo smette di costruire, Ageo viene spinto dal Signore a rimotivare di nuovo questo popolo perché riprenda la costruzione della casa di Dio, del Tempio. E questo libro contiene 5 messaggi. Ageo porta 5 volte dei messaggi al popolo di Israele, 5 messaggi distribuiti nell'arco di 4 mesi, che avevano uno scopo in sostanza, quello di far riprendere la ricostruzione del Tempio, rimotivare questo popolo alla ricostruzione del Tempio. Ed era una sfida che Dio lanciava al popolo che non lo stava seguendo con fedeltà. E la domanda era: ma Dio aveva ricondotto questi esuli a Gerusalemme per quale motivo? Per che cosa loro si trovavano a Gerusalemme? Come avevano speso questi 18 anni della loro esistenza? E vedremo, e sarà il tema che vedremo oggi, che oggi, come allora, Dio ci lancia una sfida. Dio lancia una sfida che il Signore ci lancia, ci dà, e vedremo 3 punti quest'oggi: che bisogna prendere coscienza della situazione, che bisogna prendere coscienza dell'impegno e bisogna prendere coscienza anche delle benedizioni che il Signore offre. Ma guardiamo come Dio, nel lanciare questa sfida, cerca di far prendere coscienza della situazione al suo popolo. 2 volte il Signore dice: riflettete bene sulla vostra condotta, al versetto 5 e al versetto 7. Riflettete bene sulla vostra condotta. E come detto prima, Dio li aveva ricondotti a Gerusalemme per quale motivo? Lo stavano seguendo? Se Dio li aveva riportati a Gerusalemme per riedificare il Tempio, erano stati fedeli in questo periodo qua? E se no, che cosa stavano facendo? Come avevano trascorso questi 18 anni della loro esistenza? Su cosa si erano concentrati i loro sforzi? Come avevano vissuto le loro vite? Quali erano state le priorità di questo popolo? Guardate al versetto 2. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Beh, loro si erano fatti delle considerazioni sbagliate. Avevano interpretato il fatto di questa opposizione, di questa minaccia, come e avevano tratto una considerazione da dire: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Probabilmente avevano, e forse anche con un briciolo di opportunismo, interpretato queste porte che si chiudevano alla possibilità di ricostruire come il fatto che Dio non avesse, che la volontà di Dio non fosse che loro non andassero avanti nella costruzione del Tempio. Ma possibile una considerazione del genere? No, perché non era questa la volontà per il quale Dio li aveva ricondotti a Gerusalemme. E a volte vogliamo credere che le difficoltà, le opposizioni, i sacrifici ci fanno pensare: beh, forse non è il momento per il quale io mi devo impegnare per il Signore. Possibile che Dio avesse cambiato i suoi piani in questi anni? E che quali interessi avevano tutelato in questo periodo? Guardate il versetto 24. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Dio li chiamò a prendere coscienza di come avevano trattato i loro interessi personali rispetto a quelli di Dio. In pratica gli dice: guardate le vostre case e guardate la mia casa e fate un paragone e vedete subito bene come avete speso questi 18 anni del vostro tempo. Le loro case erano molto ben curate. Interessante che dice: le vostre case ben rivestite di legno. Le loro case erano curate mentre il tempio era in rovina. E Dio fa questa domanda: vi sembra questo il tempio per fare questa cosa qua? Quali interessi avrebbero dovuto curare? I propri o quelli di Dio? Come credenti siamo servi di noi stessi o siamo servi del Signore? Ma Paolo dava anche questo principio in Filippesi capitolo 2 versetto 21, dice che poi tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Passano i millenni, ma la storia del popolo di Dio ripete sempre le solite problematiche. Ma che cosa si aspettava questo popolo? Al versetto 6 ci viene detto che avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. In pratica Ageo gli sta dicendo, sta usando ovviamente è la bocca di Dio, Ageo è la bocca di Dio, sta dicendo: state facendo sforzi vani, si affaticavano per cose passeggere. Il Signore in sostanza dice che gli sta dicendo che non avrebbero placato la loro fame, la loro sete, la loro protezione contro il freddo, non avrebbero avuto una sicurezza. Nonostante tutti gli sforzi possibili, non si erano garantiti nessuna certezza. Qua dice che chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. E nonostante tutto ciò che puoi avere dal mondo, non coprirai mai quello che il nostro cuore desidera. Noi continuamente cerchiamo cibo per mangiare, ma sappiamo che non ci darà una grande soddisfazione, bevande. Come il popolo stiamo facendo esattamente le stesse cose. Cerchiamo delle false sicurezze che sono una borsa bucata. Dio li stava portando a riflettere sul fatto che in un certo modo stavano riponendo le proprie speranze, la propria fiducia nell'uomo e non in Dio. e nessun cibo succulento avrebbe potuto saziarli, nessuna bevanda avrebbe potuto dissetarli, nessun riparo avrebbe potuto proteggerli, nessun guadagno li avrebbe fatti stare al sicuro per sempre. Quindi, come detto, riflettete bene sulla vostra condotta. Era per questo che Dio li aveva ricondotti a Gerusalemme. Era questo che volevano veramente. La loro situazione aveva un senso, cioè questa situazione nella quale si trovava in questo momento il popolo aveva un senso e un valore agli occhi di Dio. E forse non lo so se è stato un po' anche il vostro 2016, il fatto che ci siamo dedicati molto di più alle cose personali e non alle cose di Dio. E quindi bisogna prendere coscienza di quello che è stato anche questo anno spirituale. E la domanda è: hai lavorato molto di più per te stesso o per il Signore? Hai scambiato le tue cose, cioè la ricerca delle nostre soddisfazioni per un volere di Dio come il popolo di Israele? Ma vediamo come il Signore poi li chiama a prendere coscienza dell'impegno. Guardate al versetto 8, che cosa stava richiedendo Dio al suo popolo? Il versetto 8 dice: salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa e io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Che cosa dice il Signore di portare alla sua casa? Del legname. Pensate alla grandiosità del Tempio di Salomone quando è stato edificato, quali bellissimi materiali Dio aveva richiesto per la costruzione di questo Tempio. Quando Davide suggerì delle indicazioni a Salomone per edificare il Tempio, dice che gli diede tutte le indicazioni relative ai tesori della casa di Dio, parlò ai tesori delle cose consacrate, parlò di utensili d'oro, parlò di utensili di argento, di candelabri d'oro, di lampade d'oro, di forchettoni, bacinelle, calici d'oro, d'argento e tanto altro che doveva rappresentare la gloria di Dio. In questo momento Dio non sta chiedendo oro e argento, stava chiedendo semplicemente legname. Come dire, non importa il materiale che mi porterete, perché io, Dio, sarò quello che darà la gloria alla sua casa. Dio può usare sia l'oro e l'argento per la sua gloria, ma Dio può usare anche la legna per la sua gloria. Dio usa cose senza valore e le trasforma per la sua gloria. Non stava chiedendo ricchezze particolari che non avevano. Era un impegno che era alla loro portata? Assolutamente sì. Tra l'altro, gli stava chiedendo lo stesso materiale che loro avevano usato per le loro case, solo che avrebbero dovuto dirottare lo stesso materiale anziché per loro, per Dio. E quindi Dio li stava richiamando a rivedere le loro priorità. Dio gli stava chiedendo le stesse cose che loro avevano trattenuto per se stessi. Lo stesso impegno che avevano portato per le loro case, Dio ora lo stava esigendo dal suo popolo. Pensa se ognuno portasse nel regno di Dio tutto il superfluo della nostra casa. Quanto c'è stato di superfluo nel 2016? Quanto tempo sprecato superfluo? Quanti soldi superflui sprecati? Quante energie in cose che non hanno valore buttate via nel corso di un anno? Abbiamo in un certo modo foderato bene la nostra casa, le nostre esistenze, molto bene, ricercando delle passioni, ma il Tempio di Dio com'era? Era in rovina o no? Pensa se tutto questo superfluo noi lo riversassimo per la gloria di Dio. Quale chiesa ci sarebbe diversa oggi? E non parlo solo di questa. Non stiamo anche noi privilegiando le nostre case a dispetto della casa di Dio? Non dedichiamo più le cose a noi stessi che non a Dio? E del resto, quale alternativa aveva questo popolo? Guardate al versetto 9. Dovevano capire che nel peccato Dio non li avrebbe benedetti. Guardate al versetto 9. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Loro si aspettavano molto, ma cosa avevano? Poco. In un certo modo quasi rivendicano una delusione nei confronti di Dio. Se si sentivano privilegiati per essere ritornati, volevano essere contornati di un sacco di benedizione nonostante la loro infedeltà. E quindi tutelare se stessi era il peccato per il quale si stavano macchiando. Dio non era così poi importante nella loro vita. Dimostrarono scarsa fede sulla provvidenza di Dio e fecero appello alle loro risorse e capacità. Mentre Dio li richiama invece alla sua sovranità. Guardate il versetto 10. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Tutto è nelle mani di Dio. Come potevano pensare di farcela da soli? E in un certo modo Dio non stava benedicendo grandemente questo popolo. Stava praticamente chiudendo il rubinetto perché li stava portando alla disciplina. Ma cosa doveva fare questo popolo? Dovevano ascoltare la parola, ravvedersi e avere timore, cosa che avvenne. Al versetto 12 dice che allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Notate la cura che Dio ebbe per questo popolo. Dio è un Dio paziente, fedele, sempre pronto a colmare di cura il suo popolo. 16 anni di disubbidienza non si sarebbero meritati un giudizio perché avevano curato più loro stessi che non la casa di Dio. Però Dio usa la parola per mostrare loro il peccato. Usa la parola per suscitare nuovamente il timore nei suoi confronti. E noi sappiamo perché Proverbi 9:10 che dice che il principio della saggezza è il timore del Signore. Usa la parola Dio e usa Ageo nello specifico, usa la parola per confortare e dare speranza, per creare un cambiamento, quello che è lo scopo della predicazione. Quale coscienza hai del piano di Dio nella tua vita? Di fare quello che stai facendo o c'è molto di più? Sei consapevole che Dio si aspetta qualcosa da più della tua vita? Quale tipo di legna dovrai portare a Dio nel 2017 per la sua gloria? E soprattutto la porterai? E infine vediamo che Dio gli fa prendere coscienza delle benedizioni. Dopo aver parlato della loro situazione, del loro peccato, delle loro mancanze, del perché non stavano raccogliendo, mostra loro una grande speranza. Al versetto 13, Ageo, inviato del Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Nonostante il giudizio, c'è sempre la speranza. Nonostante l'infedeltà, Dio si vuol prendere cura ancora di questo popolo. Dio non li aveva abbandonati. Dio era stato con loro anche quando loro non erano stati con Lui. Dio era stato con loro anche quando li stava disciplinando. Dio sarà con loro e moltiplicherà le benedizioni. E questo popolo incomincerà a costruire. Tant'è che nel capitolo 2, versetto 6, dice che questo popolo inizia a costruire, ma Dio farà molto di più, perché il versetto 6 dice così, il capitolo 2 versetto 6 dice: così infatti parla il Signore degli eserciti, ancora una volta fra poco io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. In pratica gli stava chiedendo legna, ma Dio aveva già in mente che questo tempio avrebbe ricevuto una gloria molto più grande. Qua stiamo parlando del tempio del regno millenniale, quando Gesù si siederà in questo tempio e quando la gloria di Dio sarà al massimo splendore. E pensate a quale contrasto, a quale cosa minima Dio li stava chiamando. Porta legna perché io colmerò di gloria tutto il resto. Basta poco, basta essere fedeli in poco e Dio avrebbe trasformato tutto il resto. Porteranno legna, ma Dio porterà grandi ricchezze. Non sono le opere degli uomini a dare gloria a Dio, anche se Dio usa gli uomini per la sua gloria. E Dio risvegliò i loro spiriti. Al versetto 14 dice che il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Dopo la presa di coscienza, dopo aver ascoltato la parola e aver avuto timore di Dio, Dio risvegliò gli spiriti. Incominciò dal leader politico, Zorobabele, da quello spirituale, Giosuè, e poi tutto il popolo. Anche in questo la gloria va a lui. Infatti Filippesi 2,13 Paolo dice che Dio è colui che produce in voi che cosa? Il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. La domanda è: quante volte hai sentito dentro lo spirito agire dentro di te? Quante volte hai provato il desiderio di ubbidire costi quel che costi? Ma quanto è durato? Il tempo di un sermone? Un giorno? Una settimana? Quante promesse abbiamo fatto a Dio nel corso della nostra vita che non abbiamo mai mantenuto? È durato per un breve tempo, Dio risveglia il nostro spirito, saremmo quasi pronti a volte a morire, salvo che dopo un po' torniamo alla normalità. E Dio risveglia gli spiriti, ma i credenti possono spegnerli. In Prima Tessalonicesi 5,19 dice: non spegnete lo spirito. Ma qua, in questa situazione, il popolo incominciò a lavorare. Versetto 14 dice che essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. E Dio fu con loro durante tutta questa ricostruzione. E dice: in questa ricostruzione Dio sarà con loro, e li esorta grandemente, perché nel capitolo 2 Dio attraverso Ageo ancora esorta grandemente il suo popolo. Al versetto 4 dice: ma ora sii forte Zorobabele, dice il Signore, sii forte Giosuè figlio di Josadac, sommo sacerdote, sii forte popolo del tutto del paese, dice il Signore, mettetevi al lavoro perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti, secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. E abbiamo sempre bisogno di costante incoraggiamento quando lavoriamo, no? Abbiamo sempre bisogno di, vedete come il popolo fu costantemente incoraggiato da Dio di essere forti, perché non gli sta dicendo che non ci sarebbero state problematiche, ma gli sta promettendo che Dio sarebbe stato con loro. E quindi stava dicendo: sii forte Zorobabele, sii forte Giosuè, sii forte popolo, sii forte Chiesa. Perché Dio ci vuole esortare a essere forti perché Lui è con noi. Dio chiama a essere forti in questo 2017. Dio è con noi perché Dio è fedele come lo è stato allora per la sua gloria e anche per la nostra gloria. È strano, perché questo libro, e vi invito ad andare a vedere, al capitolo 2, versetto 23, si chiude anche con una gloria anche per gli uomini. Capitolo 2, versetto 23 dice che quel giorno, dice il Signore degli eserciti, ovviamente sta facendo riferimento a quando Gesù entrerà nel Tempio durante il millennio, io ti prenderò Zorobabele, figlio di Sealtiel, mio servo, dice il Signore, e ti terrò come un sigillo perché io ti ho scelto, dice il Signore degli eserciti. Nel giorno nel quale Dio, Gesù, entrerà in questo tempio, Zorobabele sarà preso, tenuto come un sigillo perché è stato scelto da Dio. Quale onore per questo uomo! Ma in quel giorno non solo Zorobabele sarà preso, tenuto come un sigillo perché è stato scelto, perché in quel giorno tutti i credenti parteciperanno a questo evento. Anche io e spero te siamo stati scelti anche per la gloria di quel giorno. Pensa quale benedizione e onore Dio ci sta riservando per quel momento. Semplicemente per cosa? Perché Zorobabele ha portato della legna. Non ne vale la pena fare tutto questo? La fedeltà di Dio non si esaurisce solo in questa vita. Per cui quest'oggi sii pronto, in questo nuovo anno, a una sfida che il Signore ci lascia. Ma prendi coscienza della tua situazione, prendi coscienza dell'impegno che Dio ti mette davanti, prendi coscienza delle benedizioni che abbiamo di fronte. Quali obiettivi allora avevamo per il 2016? Non so se li avete raggiunti. Cosa avete raccolto questo anno? Ma il Signore ci chiama quest'oggi a lavorare proficuamente per un 2017. Ci chiama a portare semplicemente della legna, e io non so quale tipo di legna rappresenta quello che tu puoi portare, ma se tu porterai la tua legna, Dio porterà il suo oro e il suo argento. Possa essere un 2017 un anno di grandi successi spirituali. Preghiamo. Signore, quest'oggi la tua parola ci ha mostrato la tua fedeltà nonostante la disubbidienza del popolo. E Signore, la storia di questo popolo può essere sicuramente la storia mia e di molti di ognuno di noi. Signore, è vero, ci siamo concentrati in molte cose vane, in molte cose personali e non abbiamo pensato a dare gloria al tuo nome. Signore, ti mettiamo davanti questo 2017 nella quale tu tu rinnovi quest'oggi, questa mattina, con la tua parola, che tu sarai con noi. Risveglia i nostri spiriti affinché, come il popolo allora, affinché noi possiamo lavorare fermamente per questo proposito per il quale tu ci hai chiamato. Signore, la tua Chiesa su questa terra e nel mondo per pescare uomini. Signore, anche in questo ci porti a chiamare questo tipo di, a fare questo tipo di opere, a portare questo tipo di legno. Signore, rendi un 2017 ricco di benedizioni spirituali. Signore, sei stato fedele nel 2016 laddove noi non siamo stati fedeli e sappiamo che lo sarai anche quest'anno, anche laddove noi non lo saremo. Ma Signore, rendici un 2017 spiritualmente molto più forte e molto più vissuta la gloria tua. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.